chiedo, che cosa farà svegliare le masse? Che cosa farà reagire le masse? Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando un livello di vita, o la paura che sia allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Quale sarà il richiamo delle masse? Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Sotto quale simbolo, sotto quale bandiera ed in che formazione potranno reagire le masse? E come saprò riconoscere quella bandiera? E quale simbolo sceglieranno le masse? Sarà un simbolo che riconosco? Sarà un segno chiaro o un segno nascosto? Quale sarà il richiamo delle masse? E chi suonerà il richiamo delle masse? Sarà un essere umano o sarà un video? Sarà un momento o sarà un periodo? E come potrò reagire io stesso? Come potrò scendere a un compromesso? Io stesso, che sempre mi sono sentito diverso, che sempre comunque ho scelto un posto.
Buon pomeriggio, ben trovati al Canto della Civetta, buon pomeriggio dal Fons Perennis, Barone, e qui con me oggi è tornato Zio Meni a farci compagnia.
Buonasera a tutti.
Logicamente in farci compagnia c'è sempre anche il nostro super tecnico Senpai, che risolve sempre problemi alle 4:40 e quindi ci permette di andare in onda regolarmente. E niente, oggi il titolo della trasmissione è molto futurista, no? Per i nostri più fedeli ascoltatori avranno sicuramente letto su RBN Live, profilo su Facebook, il titolo che recita così: premio Nobel in contumacia, ma questa è Roma, mica New York. Praticamente oggi, pure raccontando la trasmissione, presentando la trasmissione ai colleghi, diceva: ma che vuol dire premio Nobel in contumacia? Praticamente non sapevano che il mister Obama, vabbè, è stato rieletto, no? Gli facciamo gli auguri, vero?
Sì, ci mettiamo, ci accodiamo. Oggi ho visto su internet, sono scatenati tutti i tuoi complimenti. Sarei stato curioso di vedere se avesse vinto l'altro, Romney.
Sì.
Sicuramente sarebbero stati gli stessi complimenti, identici. Siamo tutti, tifavano tutti per lui, sicuro.
Sì, ma questo mi ricorda pure quello che è successo alla prima vittoria di Obama, no? Slanci mistici, finalmente ce l'abbiamo fatta. Come se fosse la conquista, no, dell'emisfero boreale completo, cioè anche compresa l'Italia. Come ultima colonia, noi festeggiamo il nuovo padrone, praticamente. Tristissima la cosa, perché poi effettivamente successe all'epoca, e qui andiamo a spiegare il perché, premio Nobel in contumacia. Successe all'epoca che praticamente non ha fatto neanche in tempo a insediarsi alla Casa Bianca, credo che veramente non ha neanche svolto le pratiche di insediamento, che tutti gli accodati hanno subito conferito il premio Nobel a Obama, così a sorpresa, senza colpo ferire prende il premio Nobel, come, che ne so, Cavaliere Bianco ha vinto per forza.
Beh, Cavaliere Bianco non si può proprio dire Obama comunque. Beh, forse è uno dei modi per accollare lo stipendio di Obama alla comunità internazionale, perché se non vado errato il premio Nobel prevede anche un compenso milionario. Adesso potrei sbagliarmi, ma credo che ci sia anche un compenso. Quindi è probabile che sotto forma di azione di riconoscimento umanitario ci sia anche uno stipendio importante che evidentemente gli Stati Uniti non si potevano permettere di pagare a Obama, quindi glielo fanno avere tramite noi. È un altro modo di tassare l'Occidente.
Sì, sì, ma oggi parleremo di questo in maniera marginale, non cadiamo però nel tranello che ci hanno posto i media, no? Che l'attenzione a sorpresa va su Obama, quando invece notizie ben più importanti, ben più attuali, che riguardano il paese che viviamo, che riguardano l'Italia e l'attualità, invece ce lo ricordano fortunatamente i ragazzi del blocco, che stamattina in 3000 hanno fatto una manifestazione a Roma, Roma Nord, coinvolgendo tantissimi istituti della zona di Roma Nord, appunto. Infatti facciamo i complimenti ai ragazzi del blocco. E poi c'è,
dai raga,
ricordiamo ai media, insomma, che piuttosto che parlarci di Obama in questi slanci mistici sempre, no, la vittoria del bene sul male, tutte queste fandonie, poi in realtà noi dobbiamo fare i conti con la realtà che esiste in Italia, che sono ben lontane e assolutamente diverse da quelle che fanno contenti magari gli statunitensi. E niente, riguardo a questo, quindi è per questo che oggi abbiamo intitolato la trasmissione proprio così. Parleremo oggi di un po' di attualità, no? Del taglio politico che anche quest'anno ci caratterizza, ma non trascureremo la trasmissione, cioè il taglio della trasmissione precedente, che ha affrontato temi tradizionali quale appunto George Dumézil, l'ideologia tripartita della religione indoeuropea. E sicuramente oggi andremo a, diciamo, sottolineare aspetti già toccati nella trasmissione precedente, andremo a approfondire aspetti particolari in special modo riguardo la figura della funzione sacerdotale rivestita in particolar modo da, ma più che sacerdotale definiamola magico, diciamo alta magia oppure magico sacerdotale della funzione gioviale, chiamiamola così. E quindi parleremo di Giove nella parte della trasmissione si occuperà di tradizione. Non so, vuoi aggiungere qualcos'altro, magari hai idee particolari che vuoi esprimere oggi ai ragazzi, oppure ci manteniamo su questo taglio qui?
No, a parte che è doveroso narrare anche per radio i successi del blocco studentesco, che veramente con una manifestazione di questo tipo a Roma si affermano come l'unica vera forza vincente che esiste a livello di partecipazione studentesca a Roma e non solo. A questo punto, cioè, 3000 ragazzi in piazza sono numeri da anni 70, dove c'è lo scollamento e il disinteresse collettivo per la cosa pubblica. Portare 3000 persone in piazza vuol dire dare a noi che siamo un po' più vecchiotti, ma anche e soprattutto a quelli che ci hanno preceduto, non più una speranza ma una certezza che i ragazzi abbiano voglia di cambiare il futuro e di affermare le proprie idee marciando. È utile dire che la manifestazione era il blocco studentesco, perché chi avesse fatto un flash mob avrebbe potuto poi rivendersi come una manifestazione di giubilo per l'incoronazione al nuovo re di Obama.
È giusto. Va bene, quindi noi adesso leggeremo brevemente quello che è il comunicato che ha fatto il blocco e poi c'è il primo intervallo musicale, manderemo qualche brano, dopodiché inizieremo, diciamo, la trasmissione e a parlare dei temi che abbiamo sopracitato. Il blocco studentesco questa mattina ha partecipato e animato una manifestazione studentesca a Roma di oltre 3000 studenti. Il corteo contro il DDL ex Aprea e processo di privatizzazione della scuola pubblica ha attraversato la Cassia e Corso Francia, bloccandolo temporaneamente, per poi terminare a Ponte Milvio, dove si è svolta un'assemblea. Erano presenti i rappresentanti e gli studenti di molte scuole di Roma Nord, spiega il responsabile del blocco studentesco Fabio Di Martino, come il Bachelet, il Gassman, il Fermi, il De Santis, Azzarita, Farnesina, Bernini e Lucrezio. Il blocco studentesco, promotore dell'occupazione del Bachelet, è presente in molti di questi istituti, ha partecipato e animato la protesta. Questa giornata, come quelle che l'hanno preceduta e quelle che verranno, conclude Di Martino, rientra nelle mobilitazioni studentesche contro il governo Monti e il processo di privatizzazione dell'istruzione pubblica. La generazione perduta continua a dare il proprio salto al futuro.
Let's go! concerto Little Show, perché questa è Roma, amico, non New York.
Ora va bene. Praticamente sarà un po' stoppato il microfono, scusate problemi tecnici. Dicevamo, non so se ci avete ascoltato precedentemente, che leggevo questa mattina un articolo sul Corriere della Sera, che recitava proprio così: Berlusconi chiede scusa, la crisi ha fermato il mio governo. A sorpresa, cioè Casa Pound aveva anticipato il tema qualche mese fa, no? Con i cartelloni pubblicitari o comunque con i cartelloni propagandistici in cui c'era Gianni Scusa e lui è uguale.
La crisi è buona per tutte le stagioni, è una crisi che dura da 20 anni, quindi è sempre la crisi, e quando le cose non vanno è la crisi, quando le cose vanno bene nonostante la crisi.
Ma il passepartout è la crisi, io praticamente posso essere colto in fallo anche da mia moglie.
È la crisi.
E io posso dire, guarda, scusami, è la crisi.
È la crisi,
se
ti dovessi rimbruttare, tu dici, guarda, lo usano i governi, è la crisi, non
la crisi,
io,
c'è la crisi, c'è la crisi, c'è una canzone Latte sui derivati che era sui luoghi comuni, no? Che tristezza. Comunque niente, questo per farci di nuovo, no? Ritornare con i piedi per terra, questi che adesso si rispolverano tutti, belli lucenti. Gente che parla del nuovo che avanza, che cioè, 80enni, sdentati, il nuovo che avanza, a sorpresa, veramente facce come il culo che si ripresentano senza vergogna alle nuove elezioni, intravedendo possibili guadagni facili, no, da queste.
Sì, adesso veramente, a proposito di, visto che mi stai gettando in questa robaccia che sono le elezioni, va bene,
sì.
Stamattina... non so se seguendo il radiogiornale, no? Una macchina,
sì.
Insomma, Rai 1, sono frequentatore del telegiornale di Rai, Radio 1, no?
Sì, mi ricordo mattina... i viaggi da casa al lavoro me li ricordo con la Radio 1 fissa.
Esatto, per sapere quello che succede. Adesso si stanno azzuffando i partiti politici,
sì.
sul premio del diciamo per di governabilità, no? Quindi praticamente consapevoli del fatto che né il centrodestra né il centrosinistra riuscirebbe a raggiungere delle percentuali decenti, ma sono indecenti le percentuali che hanno, ma per garantire quella che loro chiamano la governabilità, cioè avere almeno il 50% più uno, si stanno arrampicando sul premio del risultato praticamente elettorale. Quindi che succede?
Sì,
che se tu raggiungi un 40%,
sì,
ti verrebbe dato un premio del 15%. Se
no, non ci credo.
Sì, per fare il 55%, per arrivare a una...
E questo premio come viene quantizzato? Cioè, nel senso, dal 15% delle persone che raccolgo per strada o...
No, il 15%, diciamo, se tu raggiungi il 40% ti do un premio, diciamo, per farti governare, perché tu non arriveresti al 50%
certo,
più uno, quindi ti do 15% di percentuale in più, come se
così,
tu avessi preso il 15% in più, potrei mettere dei parlamentari, tanto da arrivare al punto che con il numero di parlamentari che ti è stato dato tramite questo tesoretto eccetera eccetera tu riesci a governare, perché c'è una maggioranza che riesce a sostenerti, diciamo, in Parlamento, no? Quindi questo è. Ora, naturalmente, siccome sono tutti quanti molto molto scaltre le parti, si sono prima di dare il numero sulle percentuali si sono fatti il conto. Allora, il mio avversario a quanto arriverebbe?
Bravissimo,
arriverebbe al 40%, quindi io faccio che la soglia per prendere il premio è del 42,5%.
Che grande.
È vero? Quindi adesso si stanno, quindi il meccanismo sono d'accordo tutti e due, no? Tutte e tre le parti, il centrodestra, il centrosinistra e quella della bilancia, che sarebbe quella.
Ma a caso vanno d'accordo su queste cose.
Sì,
no?
Quando si devono garantire le poltrone, ragazzi, non ci stanno amici più fraterni, questi.
Sì, quindi
è chiaro che è così. Adesso però si sta dibattendo su qual è la percentuale che dovrebbe garantire il premio. Allora c'è sta Bersani che ne dice una. Come si chiama l'altro?
Berlusconi
Alfano che ne dice un'altra.
Sì.
Casini che fa un po' di qua e un po' di là,
strano,
a seconda di quello che succede. E qualcuno dice che questo qui in realtà è uno sgambetto al grillismo, no? Che non arrivando ovviamente a percentuali di questo tipo, perché ha già dichiarato che non vuole allearsi con nessuno, è lontano da raggiungere quel 40 o 42,5% che gli garantirebbe un premio, no? Quindi,
cioè, praticamente la Sicilia, sulle prove generali hanno verificato, cioè, quanto era la percentuale dei votanti, perché la Sicilia, a sorpresa, che la regione credo più con più affluenza alle urne, no? Una delle
ah,
più...
sì, certo, il 53% di astensione, più o meno.
Esatto,
il
54%.
54%, esatto.
Quindi, cioè, che quella è la regione che ha più affluenza alle urne, immagino questi qui sono messi le mani nei capelli, quei pochi che sono rimasti.
Sì.
Nei tupè, praticamente sì, Tocquimmo, sì, che se inventiamo adesso questa qui dovrà essere approvata dal governo tecnico, però
beh, ovviamente, certo, certo. Beh, il governo tecnico in questo caso cerca di è come diciamo il papà grande che non fa, che fa in modo che i due nipoti che i due figli non si azzuffino vicendevolmente, no?
Sì,
tirando
certo.
Sul punto i parrucchini,
infatti vanno d'accordo proprio tutte le leggi che fa il governo tecnico, guarda
certo,
caso
certo, vabbè, certo, vabbè, certo. Tutti quanti d'accordo col governo tecnico, governo sì, tecnico sì. PD, PDL, centristi.
Ma io ho saputo a sorpresa, sempre leggendo un articolo del Corriere della Sera, che Monti ha dichiarato che lui, cioè, ha una percentuale di consensi maggiore dei partiti.
Ma questo è incredibile.
A sorpresa pure sì. Questo. Beh, ormai io veramente i giornali, cioè io me li leggo con attenzione, perché delle notizie reali che investono la nostra, cioè la capitale, perché noi ci viviamo, lo sappiamo, perché bene o male c'è star traffico e c'è scritto sul tabellone traffico dovuto a manifestazione da sul tabellone al record, lo trovi perché
sì,
c'è star traffico,
sì,
no?
Sì, sì.
Cioè, quindi dovrei domandare che cosa è successo, perché tu aspetti il giornale che ti informi sullo sciopero degli avvocati rispetto alla riforma della giustizia, dello sciopero degli operatori delle telecomunicazioni perché il rinnovo contrattuale ancora non è avvenuto, dello sciopero degli studenti, se tu non te vai a informare su internet, sui nostri blog, praticamente
non è successo,
non
nulla.
È successo niente,
sono tutti contenti.
Sì, sì,
io
sì.
Ancora non ho trovato una sola persona che mi dicesse: ah, che bravo Monti, mi ha messo l'IMU, che bravo Monti, mi ha messo il 22% di IVA, ah, che bravo Monti, le accise sulla benzina sono aumentate clamorosamente. Cioè, sì, nessuno, sì. Ancora neanche uno non ho trovato. La cosa sconvolgente è che rispetto alla Sicilia è un termometro, no, di quello che succede un po' in Italia, no?
Uh-huh.
E laddove invece mi sbagliavo, perché nelle regioni meridionali spesso prevale il voto di scambio, no? Quindi okay, magari la gente va a votare perché ha già in tasca una promessa,
certo,
del politico di okay, zona, della situazione, che mi mette mio figlio a fare il vigile piuttosto che la guardia forestale o il messo comunale, non so, no? Una di queste di queste che occupazioni che vanno a carico della collettività poi, no? Invece mi ha positivamente, diciamo, lasciato impressionato il fatto che il 53-54% delle persone non si sia recato a votare. Ora, naturalmente, il bicchiere può essere visto mezzo pieno o mezzo vuoto. I nostri politici sono dei persone in gambissima a vedere il bicchiere non mezzo pieno, non mezzo vuoto, ma tutto pieno, anche quando è mezzo vuoto, no?
Sì, sì, sì.
Tutto pieno, non mezzo pieno.
Sì, mezzo pieno, pieno anche d'aria.
Anche guardi aria, esatto, ma mezzo pieno, pieno comunque. Esatto. Per cui sono riusciti a dire che il 54% sono gli indecisi.
Ah, sì, sì.
Sono indecisi. Cioè, no, non è che hanno deciso di non andare a votare perché no, gli fai schifo, no?
No,
cioè io
no,
ho deciso
no,
di non, guarda, io non è che sono indeciso, proprio perché sono deciso non ti sono andato a votare perché mi fai schifo. Di quelli che sono andati a votare, il 18% lo hanno espresso votando Grillo, no?
Sì.
Quindi
sì,
tu devi sommare a quel 53% un'altra percentuale molto elevata di gente che ha detto che va a votare, gli fai schifo comunque perché
certo,
mi alleo con perché voto un partito che ha già dichiarato che non si alleerà con nessuno, no? Quindi tu devi sommare nel voto diciamo del disprezzo diciamo che le persone hanno rispetto al consenso che tu gli chiedi, e poi veramente dire: vabbè, non ci vado più a lavorare, me ne vado a casa, dovresti sì, fare questo se fossi un uomo. E invece, come vedete, i nostri politici non sono uomini. Questa qui naturalmente è fuori di dubbio, lo sappiamo
fuori
tutti
dubbio, fuori di dubbio assolutamente. Va bene ragazzi, adesso facciamo un altro piccolo break ascoltando un brano, poi ci sentiamo a brevissimo.
Sotto quale bandiera ed in che formazione potranno reagire le masse, e come saprò riconoscere quella bandiera, e quale simbolo sceglieranno le masse. Sarà un segno chiaro.
follow beside. We'll turn back into those mother moon eyes. I love you for you, my love, you, my love, you, my love, you, my love. Change your head everywhere before you decide. Or would you look into those mother moon eyes? I love you for you, my love, you, my love. Love you just for you, my love. Don't blame the season, time to be begun. Because then I'll never do it again. And in the midst of life, we are in death, etc. But we're done, we're done. Because we never, never do it again. And in the midst of life, we are in death, etc.
Bentornati, bentornati al canto della civetta. E niente, adesso praticamente affronteremo brevemente, cioè brevemente con Sumeri, è una parola grossa perché l'avete conosciuto, lui è un luminare della tradizione romana.
Proprio.
Sì, prima di procedere però con la trasmissione, volevo ricordare agli ascoltatori che abbiamo la possibilità di interagire con voi o attraverso il sito RBN, il profilo RBN Live su Facebook, o attraverso la mia chat privata che per chi mi conosce, Barone, sono io, può insomma scriverci, fare domande, interagire. Mi ricordiamo sempre, no?
Diciamo
l'altra volta, un'attitudine propositiva, no? Ricordate, già dall'800 avanti Cristo.
Se volete interagire con Barone, vi posso lasciare anche la targa della sua macchina, potete interagire velocemente.
Sì, sì, me la graffiano, sarò dispiaciutissimo, mi raccomando. Va bene, niente, invece ci eravamo lasciati la volta precedente parlando dell'ideologia tripartita della religione indoeuropea. Avevamo visto le tre funzioni applicate a Roma, di come Roma avesse applicato queste tre funzioni nella sua straordinaria capacità rivoluzionaria, ma allo stesso tempo conservatrice. A sorpresa, riesce a applicare la tradizione indoeuropea alla lettera, però in una applicazione pratica rivoluzionaria. Questo invitavo l'altra volta, per me non ci ha accompagnato, no? Lo spiego brevemente a lui, lo diciamo l'altra volta agli ascoltatori, questo dobbiamo riuscire a fare anche noi, cioè la tradizione non deve essere un qualcosa di astratto, di intellettuale che vive da in un'altra dimensione, ma noi dobbiamo avere la forza e la capacità della sua applicazione, anche magari ortodossa, però attuale e quindi rivoluzionaria.
Sì, assolutamente sì.
In questo Roma c'è riuscita, in questo Roma è un esempio. Noi l'altra volta appunto accennavamo alle tre funzioni, l'assunzione magico-sacerdotale di Giove, la funzione guerresca di Marte, la funzione diciamo del coltivatrice, allevatrice, ma del benessere in generale, invece ricoperta da Quirino. Roma come esempio, e poi questa, perché appunto è quella che a noi abbiamo studiato più approfonditamente, ed è quella che appunto ha fatto questa rivoluzione di concetto, ha fatto questa relazione di, no, di concetto, scusate, di questa relazione di, applicativa del canone tradizionale. E questo ci interessa tantissimo a noi, ci risveglia, no? Insomma, un po' anche la volontà di volerlo e di volerla emulare. Oggi avevo promesso l'altra volta ai lettori, agli ascoltatori, avevo promesso che avremmo toccato, sottolineando qualche aspetto in più di Giove. Ne approfittiamo della presenza di Meni, che appunto l'avevo già presentato prima,
Luminare, il nostro non Luminare.
Che ci guiderà sulla figura di Giove. Prima domanda, poi adesso faremo uno stacco diciamo musicale quasi subito per preparare i lettori, diciamo, mentalmente ad affrontare la tragedia totale. Prima domanda su Giove. Giove è una divinità che a differenza di altre caratteristiche che rivestono la funzione guerriera, la funzione del benessere o dell'aspetto coltivatore agricoltore, Giove è una divinità presente in tutte le civiltà indoeuropee.
Sì, sotto vari nomi, con diverse sfumature,
caratteristiche sono molto più, diciamo, simili dell'aspetto magico sacrale rispetto a quelle dell'esempio dell'aspetto guerriesco.
Sì. Sicuramente tra gli indoeuropei Giove è quello che ha le caratteristiche estremamente simili e le stesse doti, diciamo così, vogliamo usare questa terminologia, in tutte quante le popolazioni indoeuropee. Dovunque l'indoeuropeo si è fermato, dovunque sono fiorite le civiltà frutto di queste migrazioni, all'apice della gerarchia degli dei, Giove, o diversamente chiamato in altri modi, Giove è una terminologia, Jupiter è una terminologia romana, presenta le stesse identiche caratteristiche in tutte quante le popolazioni.
E quindi praticamente subito questa era una domanda di presentazione per la domanda che mi interessava poi più da vicino, proprio nel territorio laziale. Immagino quindi che non è che stessero aspettando l'avvento di Roma per venerare Giove.
Questa è una... cioè qua entriamo in un tecnicismo. Allora, nelle nostre conversazioni, noi le abbiamo sempre chiamate così, non conferenze ma conversazioni aperte al pubblico, abbiamo sempre cercato di far capire alle persone che quando noi parliamo di dei, parliamo di nomi. Quando parliamo di nomi, parliamo di forze. Le forze, i nomi, gli dei preesistono naturalmente all'umano, all'uomo. Quindi in questo posto naturalmente vi è, che è Roma, per esempio, il Lazio, vi era naturalmente già Giove. La capacità, la differenza che c'è tra un nome e una forza che esiste di per sé, no? E il Giove come lo conosciamo noi deriva dal fatto che tecnicamente i romani erano riusciti ad agglomerare, a conglomerare, a cristallizzare o a portare in un unico punto, no? Così, diciamo, in modo aggregandosi, no? E quindi potenziando all'ennesima potenza questo nome che era Giove, fermandolo in un posto che prima di Roma era, per esempio, il Monte Cavo, no? Per i popoli latini, lì c'era il Giove laziale.
Perfetto, grazie. Per adesso questo ci dà anche, no, abbiamo fatto un po' un brevissimo percorso storico, che poi non è stato poi questo che ci ha interessato, quanto invece già iniziare a delineare un po' i connotati di questa forza, chiamiamola con il termine corretto, che andremo ad approfondire a brevissimo dopo appunto lo stacco musicale che adesso andremo ad ascoltare. A presto.
A dopo.
Del secolo scorso, fotografie di un periodo morto, il richiamo delle masse.
I bambini nell'asilo stanno facendo casino, ci vuole qualcosa per tenerli impegnati, ci vuole un dolcino,
ci vuole un spiro,
ci vuole un dolcino,
ci vuole un spiro.
Dice che è stata una disattenzione della maestra. Uno si è buttato giù dalla finestra, dalla finestra. Oddio che cosa si può inventare, oddio che cosa possiamo dire. Quando sua madre arriverà, si incazzerà, si incazzerà. Certo che lavorare in un asilo dove c'è sempre casino, tra quelli qui non si può stare per niente, ci vuole una gente. Davvero,
yeah,
davvero. Più di prima ci sarà ordine e disciplina, e chi non vuole restare qui va alle colline, va alle colline. E se qualcuno la vuole menare con quella vecchia storia sull'educazione, abbiamo già bruciato tutti i libri, bruciamo lui,
yeah,
bruciamo anche lui. I bambini nell'asilo non fanno più casino, sono rimasti molto pochi, nuovi fuochi, nuovi fuochi, nuovi fuochi, 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 fuochi.
Bentornati al Canto della Civetta. E ci siamo lasciati prima, no, con una breve descrizione della situazione del Lazio prima dell'avvento di Roma, almeno per quanto riguarda la figura di Giove. Ora però abbiamo parlato, e volevo chiedere a Zio Meni questo, abbiamo parlato di numi, di forze e che quindi erano non espresse diciamo potenzialmente o cristallizzate in Roma, di queste forze, di questa forza in particolare di Giove. Ma che intendiamo, cioè volevo chiederti proprio, che intendiamo per questa potenzialità interiore? Perché poi questa è una cosa che ci interessa più da vicino, almeno che mi interessa più da vicino. Come la riconosco un nome del genere in me? Come la posso esprimere? Come la posso, diciamo, individuare questa forza?
Ma, bisogna sempre considerare il fatto che qualsiasi tipo di nome si esprime a diversi livelli, no? Quindi c'è un livello simbolico, c'è un livello religioso, c'è un livello esoterico ed esoterico, quindi c'è una parte dentro e una parte fuori, e come la riconosco in me? E a seconda di come io stia vivendo la mia vita e della azione che io stia facendo, in quel momento incarno una forza piuttosto che un'altra. La differenza è: ne sono consapevole oppure non ne sono consapevole, sono io l'artefice dell'evocazione in me di quella forza, o semplicemente la forza si manifesta in me come si manifesterebbe in un albero o in un animale.
Ho capito. Va bene, metti caso, io non sono interessato, per mia natura, non sono interessato all'esoterismo, l'esoterismo forse che è la parte un po' più esterna, religiosa, no? Però anche non sono, non abbraccio una religione devozionale, cioè non mi piace rapportarmi alle divinità che riconosco come un aspetto devozionale, una forma devozionale. Come posso, sull'aspetto religioso, quindi approcciarmi a Giove?
Per noi è estremamente difficile, perché tutti quanti sanno che questo tipo di tradizione dal punto di vista esteriore è caduta, diciamo così, o quindi la forza non è utilizzata, siamo in un disutilizzo, se si può usare questo termine, di questa forza, e quindi è assai difficile, naturalmente, se qualcuno non ti insegna come canalizzare il tuo impegno, tra virgolette, a vivere quella forza, che tu lo possa riuscire a fare in modo consapevole. Sarebbe opportuno, per chi non ha la possibilità, riuscire ad avere, mi si perdoni questo termine, un manuale per approcciarsi a queste forze in modo volontario, no? Non usiamo il termine consapevole, ma volontario, così come per un devoto a qualsiasi altro tipo di santo, di religione, insomma un adepto, un credente, no? Così come ti viene insegnato nelle religioni attualmente dominanti come ci si approccia a Dio piuttosto che ai santi, così dovrebbe esserci pure un approccio, così come prima c'era un approccio così in modo diretto a queste forze. È difficile rispondere come posso fare a fare una cosa che nessuno mi ha insegnato, e qui naturalmente è il nodo del discorso, no? Non abbiamo, per il mondo che si rifà alla tradizione tra virgolette indoeuropea, i cosiddetti centri che ne hanno custodito la fiaccola, si sono anche nella storia che noi abbiamo, nella storia profonda che noi abbiamo studiato nei nostri anni giovanili, così abbiamo sempre sentito dire che le forze si sono, o che le forze, che i centri, diciamo così, tradizionali, coloro che portavano la fiaccola, si erano ritirati, cioè si è a un certo punto ritenuto poco funzionale continuare a tramandare a voce e pubblicamente qualcosa che non poteva essere più recepito dalla gran parte delle persone che da popolo romano, per esempio, no? Piuttosto che altre popolazioni, erano diventate massa informe, cioè senza più uno stato organico, perché a differenza appunto del concetto dai a Cesare quel che è di Cesare, no? Che abbiamo sentito come frase famosa, no? Più volte detta da un personaggio interessante storicamente, che è la figura di questo Gesù Cristo nei confronti dell'interrogatorio che ha subito dal suo responsabile diciamo della regione in cui lui viveva, no? E che gli disse: no, tu sei intenzionato per caso a diventare un imperatore o un re, no? E lui, adesso non era proprio così il discorso, però lui fece proprio capire: no, dai a Cesare quel che dice, se non mi interessa della politica praticamente vissuta, perché io mi occupo dell'anima, no? Questo è assolutamente in antitesi con le popolazioni indoeuropee, perché invece le popolazioni indoeuropee vivono in un mondo assolutamente organico, e quindi la religione, no, era assolutamente legata alla manifestazione di uno stato organico, come per esempio era l'impero. Quindi per questo, cadendo quegli stati così organici, istituzioni millenarie, cadeva anche la religione pubblica. Quindi è difficile dire: come faccio io oggi a seguire quell'insegnamento, adesso che la domanda dovrebbe essere: come faccio a seguire un insegnamento di una religione che aveva il carattere dell'essere pubblico, no? In uno stato che non è più stato? Questo è il problema che ha colpito, diciamo, generazioni di persone che volevano ricollegarsi e non hanno potuto fare altro, per chi era veramente interessato, che approfondire studi di natura molto molto più elevata, perché il carattere pubblico di quella religione si era nascosto, quindi era soltanto è rimasto in piedi soltanto per i tecnici, no? Quindi queste forze sono continuate ad essere un punto di riferimento per il mondo, diciamo, degli uomini che ancora si rifacevano la tradizione indoeuropea, ma lo è stato per un'elite di persone che hanno voluto e perseverato e continuato a curare appunto il culto degli Ari.
Sì, interessante, e sicuramente mi rimane più facile, no? Adesso sentendo di parlare venivano delle domande spontanee, tipo è molto interessante che in uno stato organico, no, è impossibile scollegare l'aspetto sacrale dall'aspetto politico, sociale o, diciamo, di vita quotidiana. E questo Roma, come anche l'altra volta studiavamo, abbiamo letto in trasmissione, era un esempio pratico assoluto, no? Sì. di questa trasposizione. Però oggigiorno lo trasporto a me oggi, no? Per me è molto più facile, per quanto difficile, però è molto più facile un approccio nelle attività militanti, nelle aperture sociali che ha ad esempio nel Casa Pound, no? A rapportarmi con Marte e addirittura con Quirino, certo. Ma mi rimane invece difficile proprio affrontare una divinità o una forza, meglio, scusatemi, una forza come Giove. Oggigiorno, cioè, mentre magari ha bisogno dell'affermazione assoluta, oppure possiamo in potenza già esprimerlo nelle attività.
Ma ti rispondo come risponderei a mio figlio, cioè direi che Giove esiste quando si fa un patto con un'altra persona. Giove esiste quando si stringe la mano e si guarda negli occhi una persona. Giove esiste quando io marcio per un diritto, quando faccio una manifestazione per affermare un diritto. Ci sono vari livelli, ripeto, di presenza di un nome, no? Però Giove è tutore del diritto, Giove è tutore del patto, della parola data, è una divinità molto molto alta che si occupa dell'uomo soltanto quando l'uomo si occupa di cose alte.
Perfetto. Ma no, questo ci aiuta anche, no? Magari perché uno chissà cosa immagina, no? Parlando del paganesimo, del politeismo, mm-hmm. parlando delle tradizioni antiche o della tradizione indoeuropea, cioè magari sentimentalmente, emozionalmente partecipa a un mondo fatato, però in realtà cioè quello che interessa come indoeuropei veri e propri o comunque persone che vogliono approcciare a questa tradizione, poi riportarlo nelle realtà è una cosa essenziale, perché altrimenti rimarremo a fare accademia.
Purtroppo molti insegnamenti per l'interiorizzazione di una forza sono per loro stessa natura possibilmente avvicinabili non da tutti ma da pochi. Tuttavia tutti invece abbiamo la possibilità di osservare Giove per quello che ci è stato tramandato fino ad oggi. Per esempio Giove era tutore del confine del campo, e non del confine del campo tra un campo che faceva da confine, scusate il gioco di parole, tra la zona di proprio di confine con un'altra popolazione, ma era il tutore del confine tra un appezzamento di terra di un romano e quello di terra di un altro romano. Allora, ad esempio, ancora oggi nei confini tra un appezzamento, tra una proprietà di un appezzamento di terra di proprietà di un individuo con un altro sicuramente potrete ancora trovare, no? O il terminus, che è la pietra. Voi sapete che Giove, uno degli attributi di Giove era terminus, no? Uh-huh. E quindi si metteva proprio nei confini tra una regione ed un'altra, tra un pezzo di terra e un'altra. Di solito è proprio una pietra che si mette tra un confine e l'altro, e serviva da definizione tra il confine dell'appezzamento di terra di un proprietario fondiario e un'altra famiglia, no? Un appezzamento di terra di una famiglia e quella di un'altra. Stessa funzione aveva per esempio la quercia si metteva proprio al confine, e tutti sanno, diciamo, che nella simbologia la quercia a livello del mondo delle piante era Giove, no? E tutti sanno che per esempio quando ci si, ancora nella Vulgata, no? Ancora oggi, chi si promette l'amore sotto una quercia lo fa per l'eternità, no? E per esempio i matrimoni romani venivano svolti proprio sotto una quercia, e quindi ancora oggi ci sono dei simboli, no? Che sono viventi, tipo la quercia, o inanimati, tipo il sasso che è al confine, la pietra che è al confine, che ancora tengono dentro di sé quella caduta di Giove su quel livello, no? Quindi ancora oggi è possibile respirare gli dèi sotto diverse forme. Quando passiamo appunto tra un confine e l'altro di un appezzamento, guardiamoci intorno, guardate dove è la quercia, sicuramente ci sarà una quercia che definisce il confine tra una terra e l'altra. E come si dividevano i pezzi di terra, cioè dove c'era il confine, a parte il piantare fisicamente un albero di quercia o mettere la pietra che il termine, diciamo così, che faceva da confine, si faceva con una stretta di mano che valeva molto di più di un pezzo di carta, cioè si metteva la pietra e si stringeva la mano, si piantava una quercia. E Giove è proprio una divinità alta, la divinità del patto. Lì inizia e si esaurisce il compito di Giove. Non per niente, essendo alta appunto come le divinità, no? Molto alta, quindi si occupava solo di queste cose molto ampie: il diritto, la parola data, il rispetto della parola data. Ecco,
il patto. Proprio per questo nella simbologia romana Giove era appunto l'aquila, no? Diciamo questo rapace che vola più in alto degli altri e che è in grado di fissare diritto con i suoi occhi diritti al sole, no? Senza spostare lo sguardo. E Giove si può respirare ancora osservando per esempio la quercia, osservando l'aquila, osservando una persona, guardandola negli occhi e stringendogli la mano. Non si fa un patto soltanto con quella persona, ma si deve sapere che c'è un nome che in quel momento tutela quell'atto che stai facendo. Quindi è importante per noi, è vitale per noi conoscere e sensibilizzarsi a questo tipo di forze.
Certo, certo. Questo ecco, ci aiuta anche negli aspetti pratici, ci aiutano sicuramente anche a non diciamo idealizzare queste divinità lontane, no? Ma in realtà sono molto più vicine di quanto uno può accorgersi normalmente.
Sicuramente sì.
Ottimo, ottimo. Adesso, prima facciamo abbiamo fatto un piccolo excursus su Roma, che ha fissato Giove sul Campidoglio.
Sì,
sul Campidoglio. Credo proprio, cioè, che sul Campidoglio, io leggevo di un archeologo bravo, bravo, sinceramente, che descrive appunto che il primo Giove presente sul Campidoglio era proprio una quercia. Il primo tempio
sì,
di Roma era proprio una quercia. Questo sì. ci fa la semplicità degli albori, no? Del principio ci ricollega molto più facilmente alle divinità,
sì.
Credo, no?
Sì.
Adesso abbiamo bisogno di metterle in forma antropomorfa, di descriverle attraverso testi, di descriverle attraverso statue, dipinti, immagini.
Sì, sì, sì.
In realtà quello per cui sta invitando è invece andarla a cercare in maniera molto più semplice, su una forma reale,
sì,
vissuta.
Sì, diciamo Giove essendo una divinità molto alta, è anche la divinità della sommità. Quindi volete sapere che quanti templi di Giove ancora esistono? È facile, basta andare con una sommità dove c'è un bosco di quercia o comunque sia di lecci della stessa famiglia, e quello lì è un posto sacro a Giove.
Cioè,
una cima di una montagna, cioè una cima di montagna alberata, per esempio, sarebbe ancora meglio, no? Più sali naturalmente, è più facile comunque sentire dentro di sé risuonare il suono del silenzio, no? Al quale si accompagnava la manifestazione degli dèi, sempre con il silenzio.
Bene, bene. Va bene ragazzi, adesso noi vi lasciamo riflettere su queste brevi parole, abbiamo speso un po' di trasmissione proprio riguardo gli aspetti pratici che possono aiutarci ad approcciare a queste forze, a Giove in particolare, e ci lasciamo ora con un altro stacco musicale e poi riprendiamo la chiacchierata.
Thank you. coerenza. Zeta come Nero, come incubo e vendetta. Zero come bianco, come ghiaccio su foresta. Alfa come rosso, sono sangue, sono vetta. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso.
Nero, bianco, rosso, nero.
Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Zeta come Zunda, la mia motocicletta. Zero come a scuola, mi metteva in condotta. Alfa, nuova luce, rinasce dal tuo pianto. Zeta come nero, come abisso, come drappo. Zero come bianco, come nebbia, come strappo. Alfa come rosso, come alba, come giorno. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Così brucio come posso. Zeta, zero, alfa, nero, bianco, rosso. Zeta torni a casa con le ossa tutte rotte. Zero come sparo in mezzo al cuore della notte. Alfa come ciclo e inizia nuova sorte. Zeta come nero come sotto il fondo al mare. Zero come bianco vedi quando senti male. Alfa come rosso così brucio come posso. Così brucio come posso. Zeta zero alfa nero bianco rosso. Così brucio come posso. Zeta zero alfa nero bianco rosso. We'll be right back.
mondo? Che cosa farà svegliare le masse? Che cosa farà reagire le masse? Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile.
Bentornati, bentornati al Canto della Civetta. E abbiamo qui nel sacco musicale, ci siamo un po' ripresi, abbiamo preso un bel caffè, fumato una sana sigaretta.
Ottimo
spettacolo. Siete pronti pure voi? Spero di sì. Praticamente no, adesso volevo affrontare un po' più sul piano storico di quello che è accaduto, in modo tale insomma di poi lasciare anche lo spazio per presentare quello che affronteremo sulla prossima trasmissione, i soliti saluti e poi babbo ciao. Allora, adesso volevo chiedere al buon Manny. Abbiamo visto il Campidoglio, no? Primo tempio a Roma di Giove,
sì. E
una quercia. L'evoluzione poi di questa quercia è stata trasformata in un tempio enorme sul Campidoglio, è diventato proprio il simbolo di Roma, quasi proprio il punto di riferimento, il magnete per tutte le popolazioni italiche presenti nel Lazio e poi in Italia e poi in Europa,
certo,
nel mondo.
Certo, certo.
E in questo Giove
sì.
Si è trasformato insieme alle sue trasformazioni, alle sue modifiche strutturali, architettoniche, chiamiamole così, del Campidoglio. O è rimasta la divinità che hanno conosciuto i romani prischi?
Guarda, su queste cose anche, ovviamente le domande che fai sono molto difficile rispondere a una domanda di questo tipo. Comunque il nome ha sempre come strumento di caratterizzazione, no?
Sì.
L'uomo, quindi è l'uomo che rapportandosi con il nome esprime un Giove piuttosto che un altro.
Perfetto.
Quindi nel tempo sicuramente cambiando la struttura umana, dell'interiorità umana, cambiando proprio la conformazione dell'uomo, la qualità interiore dell'uomo, si è trasformato anche la proiezione di Giove, che come qualsiasi nome si manifesta attraverso l'uomo, no? Si manifesta sempre attraverso un uomo, un nome, non da solo, sempre attraverso un uomo, altrimenti il nome rimane, come si dice, inerte, no? Rimane inerte fino a che non viene attivato dalle facoltà dell'individuo. Quindi cambia Giove nel tempo, questo sì, cambia Giove nel tempo, però bisogna dire che Roma, consapevole di quello che ho appena detto, aveva fatto in modo che chi si curasse di Giove, cioè i funzionari che avevano a cura il nome di Giove, che si occupavano della sua così, diciamo così, manutenzione energetica, proprio per utilizzare un termine tecnico,
sì,
moderno,
sì,
no? E, utilizzassero delle forme sempre ripetitive e uguali a se stesse nel corso dei secoli. Ora, tu sai benissimo che il gruppo tecnico che si occupava di Giove erano tra i Flamini Maiores erano i Flamini che si occupavano proprio del culto di Giove, Flamen di Alis, no? Era il Flamen di Alis che si occupava del mantenimento di questo culto. I costumi e quindi la forma e esteriore e interiore, le azioni che compiva l'uomo che per un periodo faceva il funzionario di Giove, quindi che faceva il Flamen Dialis, ripeteva e viveva con lo stesso ritmo sempre, quindi si passavano proprio le funzioni e quali erano, diciamo, le attitudini, i movimenti, le regole che erano proprie di questo gruppo sacerdotale, no?
Ho capito, bene, questo per diciamo per gli addetti ai lavori, per i tecnici, sì, va bene, però sì. Mi interessava la prima parte del discorso che stavi facendo, appunto, no, hai espresso il fatto che effettivamente il nume, la forza, viene non cambiata, perché la forza rimane quella che è, però diciamo il filtrino colorato,
sì,
con
esatto,
cui io la posso, diciamo, comprendere, sì, capire, cambia secondo la struttura, l'aspetto culturale in cui vivo, la formazione, sì, che ho avuto, e anche insomma la struttura fisica che mi aiuta in questo.
Sì.
Quindi devo togliermi dalla testa i miei complessi di non riuscire ad approcciare a una forza come Giove, come un romano Prisco, ma posso comunque approcciarmi ad essa anche ricercando la sua forma originaria. Da uomo del 2012, però, nel senso,
vabbè, noi ci troviamo esattamente nella condizione migliore per riprendere in mano i numi. Sto detto una cosa grossa, però è così, cioè noi ci troviamo al punto tale che, non avendo un collegamento diretto con l'insegnamento del culto, cioè quindi ti dice allora la mattina devi fare questo, il pomeriggio devi fare questo, quando ti muovi devi fare quest'altro, cioè come era invece ad uso presso le famiglie romane, no?
Uh-huh.
È evidente che tu oggi devi fare uno sforzo molto maggiore per ritrovare il canale, quindi veramente un'operazione di archeologia spirituale. E questo, accompagnato da una mente da principiante, è il modo migliore per rimettersi sul solco, proprio perché lo fai con un'attitudine veramente primordiale, quindi sei più vicino, cioè paradossalmente siamo molto più vicini a Romano Prisco delle origini nella nostra ricerca rispetto a un romano del tardo impero che invece magari aveva in mano tutte quante le forme, no? Ma non aveva più la capacità, né forse la voglia, né forse più l'interesse a coltivare diciamo lo studio dei numi, no? O l'utilizzo dei numi come invece gli era stato tramandato nei secoli e che si era perso. Per chi oggi fa uno sforzo di questo tipo, quindi, siccome noi non abbiamo più la forma, no? Abbiamo più la possibilità di arrivare alla sostanza, perché ci sono meno impedimenti. È paradossale, naturalmente, quindi uno sforzo che compie però oggi un uomo in quella direzione equivale a centuplicare la spinta rispetto a quella che poteva essere la spinta, appunto, di un uomo del tardo impero, un cittadino del tardo impero.
Perfetto. Ah, questo è assolutamente esaustiva come
ci sarebbe ovviamente da approfondire, no? Perché
certo,
sono temi che non si esauriscono naturalmente con quattro parole, e poi soprattutto perché questa qui è appunto la tradizione, per usare questo termine, romana e in definitiva indoeuropea, è di tipo esperienziale, non è mai di tipo fideistico. Quindi gli dei vanno ricercati e vanno vissuti, se sono vissuti essi hanno la capacità di rianimare la realtà, altrimenti rimangono come forze così latenti che girano, che ci sono ma non sono cristallizzate. L'uomo deve essere però consapevole che già nel momento in cui si pone in un'attitudine attiva, no? Quindi auto-osservativa, come direbbero le persone che fanno dell'auto-osservazione, e in un momento in cui compiono una determinata azione iniziare proprio un'operazione di sensibilizzazione del nume che comunque si manifesta dentro di lui, che lui sia consapevole o meno, quando compie un'azione e quella è diciamo sotto il segno di Giove, per esempio, per parlare di quello di cui è l'argomento che oggi abbiamo affrontato, in quel momento lì Giove si manifesta attraverso di lui, che sia consapevole o inconsapevole, quell'azione è sotto il dominio di Giove, e così è. Quindi non si tratta di credere o non credere, è così, cioè punto. Cioè, poi se tu non, diciamo, non vi presti attenzione, è come dire: per me il vento non esiste perché in questo momento non soffia, ma soffia sicuramente da altre parti.
Perfetto, questo appunto a completare, no, l'intervento, che ci aiuta anche a operare quell'operazione che ci avevamo detti poc'anzi, cioè di non intellettualizzare questi argomenti, ma se non altro di sperimentarli e di viverli. Ora un'altra, io ho un ruolo un po' in Fausto, perché adesso devo fare un po' il sunto di quello che ha detto Alessandro Meni e poi riportare quello che saranno gli appuntamenti per le prossime trasmissioni. Nelle prossime trasmissioni noi andremo a affrontare, caro zio Meni, l'altro aspetto funzionale della tripartizione, sì, certo. Però è interessante proprio su quello che dicevi adesso tu, cioè, quindi ti faccio una proposta così live. Adesso sulla prossima andiamo ad affrontare Marte, quindi l'aspetto guerresco, no? Che noi anticipavamo nella trasmissione di giovedì, due giovedì fa, è proprio la caratterizzazione che l'indoeuropeo ha assunto dal momento assiale che noi abbiamo identificato intorno all'ottavo secolo avanti Cristo, l'aspetto guerriero diciamo propende rispetto all'aspetto
preponderante,
certo, rispetto all'aspetto sacerdotale.
Sì.
E quindi Marte è essenziale per Roma, fondamentale, sì, per Roma e non solo, lo riteniamo anche per noi.
I romani sono figli di Marte, no?
Assolutamente, questo è già indicativo. E andiamo un po' a sviscerare quello che è Marte, poi fra due trasmissioni parleremo di Quirino, poi finalmente, però invece questa era finalmente la proposta che ti volevo fare.
Vai.
Visto che tu hai parlato della difficoltà del romano, del tardo impero,
sì,
di reincarnare o comprendere per sua colpa o per mancanza di mezzi o per lontananza dovuta ad altri fattori, comunque è un fatto,
sì,
la sua lontananza del romano rispetto agli dei primigeni, agli dei che hanno sempre, sì, accompagnato Roma, alla Roma Prisca, hanno sempre accompagnato Roma. Poi a un certo punto c'è stato un rinvigorirsi,
sì,
del principio romano.
Sì, certo.
Attraverso una divinità particolare che è Mitra,
sì.
No, poi, fra due trasmissioni, sì, ci troveremo anche vicino al solstizio, sì, quindi magari parlare di Mitra, no, di questa divinità così solare potrebbe essere d'aiuto anche per i nostri ascoltatori.
Sì, sì, assolutamente, si può fare, è anche di buon auspicio alla preparazione per il solstizio d'inverno, quindi ben vengano quattro chiacchiere anche su questo, anche se naturalmente noi rispetto alla chiacchierata che ci facciamo qui su RBN invitiamo sempre comunque chi ci ascolta, quelle centinaia di migliaia di persone che ci ascoltano, ad andarci a rileggere testi che, se studiati, possono dare degli spunti interessanti per chi fa una ricerca indirizzata in questo senso, no? Proprio nella riscoperta del Mos Maiorum, quello che noi chiameremo il Mos Maiorum, cioè il costume degli antichi, dei padri, no? Quindi sì, anzi, la prossima volta credo che sia opportuno, oltre a parlare di questo, dare sempre a fine trasmissione, poco prima dei saluti, una parte relativa alla bibliografia, no? Per
per spingere le persone che ci ascoltano ad approfondire i temi che noi in modo del tutto superficiale facciamo qui in radio, no? Per motivi di spazio, di tempo, anche di ascolto.
Beh, visto che comunque a brevissimo dovremmo dare i saluti, perché poi ci sarà la lettura del nostro piccolo manifesto e poi la chiusura della trasmissione, diamola subito alla bibliografia.
Sì, allora, per esempio, è difficile, molto difficile da reperire, però voi sapete che sia presso Casa Pound Italia, se chiedete di Fons Perennis, vi verranno indicate le persone che possono fornirvi proprio materialmente alcuni libri che è difficile reperire nelle librerie perché fuori produzione, perché mai più stampati. Sicuramente uno dei testi più importanti da leggere è Jupiter, Mars e Quirinus di George Dumézil, come quell'autore che tu hai citato all'inizio della trasmissione, e opera che tra l'altro viene più spesso citata anche sulla seconda sua opera, che come riferimento rispetto a quello che a quest'ordine di bibliografia che stiamo dando, che è La religione romana arcaica. Questa invece è più possibile ritrovarla perché è un'edizione abbastanza recente, è uscita diciamo non molto tempo fa. La casa editrice è la Biblioteca Universale Rizzoli, la BUR, no? Il titolo dell'opera di George Dumézil è La religione romana arcaica, miti, leggende, realtà della vita religiosa romana, con un appendice sulla religione degli Etruschi. È un testo interessantissimo, già solo questo fornisce una bibliografia straordinaria, naturalmente, e per avere una completezza di questo, io invito sempre comunque le persone che si approcciano a noi, no? E che ci chiedono informazioni su cosa leggere, io invito sempre a leggere questi testi anche con i testi più vicini all'area cosiddetta tradizionale, no? E quindi per esempio Rivolta contro il mondo moderno, no? È veramente un testo che non può essere non può essere non letto, cioè, veramente chi sta su questa linea non può non leggere quel testo, e deve essere letto. Adesso capisco che magari è un libro che è molto impegnativo perché lo scrittore che tutti conoscete, Julius Evola, è un autore molto, un filosofo molto impegnativo, naturalmente, però sappiate che per sua natura la strada che si intende percorrere non è agile né agevole, anzi è molto tortuosa. Quindi chi vuole approcciare con questo tipo di ricerca deve compiere quello che noi chiamiamo un super sforzo anche intellettivo, no? Per avvicinarsi il più possibile alla comprensione, quantomeno, attenzione, parlo di, cioè, quantomeno intellettiva, quantomeno, non è assolutamente sufficiente quella intellettiva perché rimane naturalmente accademia, però quantomeno intellettiva, cioè quantomeno capire di che cosa stiamo parlando, per avere una visione del mondo. Poi su una visione, che vuol dire una visione vuol dire, noi diciamo sempre, no, la visione del mondo è, cercate di renderla semplice anche come espressione, è un orizzonte, no? Quando voi guardate l'orizzonte non guardate un particolare, no? Però siete certi che è una linea che divide il cielo dalla terra, no? Quindi io ho quantomeno c'ho una linea che divide quello che è sopra e quello che è sotto. Quindi per avere un approccio di quantomeno dove si mettano i paletti, quello che è sopra e quello che è sotto, noi diciamo, cioè, leggeteli questi testi. Siete molto piccoli ma ben dotati, riuscirete a leggerli e a capirli. Siete molto piccoli ma poco dotati, quei testi hanno comunque un apparato simbolico che entra dentro, no? E che quindi può sviluppare poi incredibili risultati nella comprensione profonda di ulteriori eventuali studi, no? Che sono inaspettati rispetto a quelle che potenzialmente possano
sembrare a noi stessi capacità o incapacità di capire, cioè si assumono dei concetti che all'inizio non vengono capiti, poi nel tempo, tanto è la tigna, come diciamo noi qua a Roma, che possono dare delle aperture, possono anche non darle, naturalmente, può rimanere anche tutto così, ma la vita è così, cioè se uno non tenta, se uno non prova, naturalmente non riuscirà mai. Ma questo in tutto, in un'azione fisica, come in un'azione mentale, come in un'azione spirituale, cioè va, il tentativo va fatto, male che vada non si è perso il tempo a leggere sciocchezze, no?
Certo,
ci sono, certo. Uno può anche perdere il tempo a leggere i libri che si trovano nel supermercato.
Quanto
tra
meno...
una scatola di fagioli e una di tonno, prendi quello Grisham, ne so, il mistero del faraone, fra cazzo non so che cosa, si può anche eventualmente, invece di abbandonarsi alle fantasie, abbandonarsi, no, tra virgolette, a letture un po' più profonde, che male che vada, a differenza del romanzo preso al supermercato, lasciano delle tracce a livello interno molto profondo, proprio che possono toccare la memoria genetica, diciamo noi, e che possono essere tramandati proprio con il respiro durante la lettura anche per generazioni, fino a che verranno le generazioni che capiranno quello che voi avrete letto
come bagaglio, quindi come bagaglio. Va bene che
un libro è sempre una freccia verso il futuro, ma sempre detto, alcuni libri rappresentano tra le frecce quelle più appuntite e quelle che vanno più lontane, altre invece non lo sono. Quindi adesso abbiamo detto due o tre libri così, tanto per approcciare, cioè qua già è uno studio di una vita, chi si prende Rivolta, chi si legge La Legione Romana Arcaica, chi prende in mano Jupiter Mars Quirinus, che è quel libro che forse non ho citato,
l'ho citato
per primo, chi prende questi libri qua già di per sé hanno un apparato bibliografico talmente tanto forte, pesante, no? E impegnativo, che se fatto con metodologia possono da soli essere un'indicazione esaustiva per quanto riguarda un certo tipo di studio, perché quando voi finite di leggere tutti quanti i libri che sono lì citati come bibliografie avrete fatto 80 anni praticamente, no? per capirli, naturalmente, che poi si può sempre leggere un libro in modo superficiale, lo si mette da parte, si dice l'ho letto, punto, arrivederci, e fa la polvere sopra.
Allora, anche sulla bibliografia Zio Meni ci ha lasciato insomma una bella sottolineatura. Ora invece passiamo alla parte dei saluti, perché siamo quasi in chiusura, dopo un breve stacco musicale poi leggeremo proprio una chiusura della trasmissione, il nostro manifesto. Ricordiamo a tutti, l'ho promesso e lo facciamo, il countdown verso il 24 di novembre, mi raccomando tutti presenti, perché il 24 di novembre ci divertiremo e applicheremo poi effettivamente, anche divertendoci, veramente le forze in gioco. E saluti in modo particolare con annessi complimenti al blocco, ovviamente, per la manifestazione di questa mattina, saluti agli ascoltatori e ci sentiremo la giovedì prossimo su Marte. Shit!
suonati al canto della civetta su RBN, siamo ai saluti finali. Poco prima dei saluti finali, scusate, poco prima della lettura del manifesto, ci tenevo a fare gli ultimi saluti, in particolare ai ragazzi di Arditamente di Bari, grande Peppe, che hanno festeggiato il loro quarto compleanno, e ci sembra doveroso naturalmente rialzare idealmente i calici per festeggiare 4 anni di questa splendida comunità fatta di uomini in gamba che più che alle parole sono dediti all'azione, sempre in prima linea. Adesso pensavamo di leggere il canto della civetta, mi correggi?
Sì, il manifesto di chiusura.
Esatto, il manifesto di chiusura, la parola io la do al barone, io vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana, giovedì.
Saluti. La tradizione non è vecchiaia triste e amara, è giovinezza, è dinamismo, è senso di grandezza cosmica che annulla e rende illusorie le vicende transitorie dell'esistenza umana. La tradizione non è fatta di idee, ma di uomini, e se questi non esistono, nessuna azione, spirituale nella sua essenza e metapolitica nelle sue applicazioni, è concepibile.
Sarà un segno chiaro o un segno nascosto? Quale sarà il richiamo delle masse? E chi suonerà il richiamo delle masse? Sarà un essere umano o sarà un video? Sarà un momento o sarà un periodo?
Certo, Little Show, perché questa è Roma, amico, non New York.